Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buongiorno, bentrovati ai nostri ascoltatori, Linda Bressanelli in studio, Paolo Sutera in redazione per questa nuova edizione del Voce Giornale. Dopo ormai 2 mesi dalla scomparsa, alla svolta sul caso Zilliani apre un nuovo scenario. La 55enne ex vigilessa di Temù, di cui non si hanno più notizie dall'8 maggio scorso, quando, secondo la testimonianza, sarebbe uscita di casa presto per una passeggiata nei boschi del paese, potrebbe aver fatto una fine ben diversa da quella ipotizzata finora. Potrebbe non aver avuto un incidente in montagna, tant'è che salgono a 3 gli indagati a piede libero, oltre a 2 delle 3 figlie della donna, Paola e Silvia Zani. Nel registro degli indagati è finito anche il fidanzato della 27enne, suo coetaneo. L'accusa è di omicidio e occultamento di cadavere in concorso, sentito più volte negli ultimi giorni dai carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Chetti Bressanelli. Il ragazzo è residente a Lecco, ma avrebbe trascorso molte settimane a Temù proprio a ridosso delle ricerche e avrebbe soggiornato in uno degli appartamenti che la famiglia della compagna ha in una palazzina ristrutturata poco distante dall'abitazione di via Ballardini e che sognava di trasformare in un bed and breakfast. Nella mattinata di mercoledì, i carabinieri, il perito informatico nominato dalla procura e i consulenti dei 3 indagati hanno effettuato il primo sopralluogo nella casa posta sotto sequestro, un controllo durato circa 3 ore, al termine del quale gli inquirenti hanno portato via tutti gli apparati informatici ritrovati e che erano a disposizione della famiglia di Laura Zilliani, compresi i telefoni e i PC delle ragazze e del ragazzo, ma soprattutto il telefono cellulare della 55enne, muto dalla sera prima della scomparsa e ritrovato nella cantina della casa di Temù, incastrato tra una panca di legno e una scala. Rimane il mistero relativo all'orologio con GPS che Laura Zilliani aveva con sé quando usciva per le camminate, che è sparito. Grazie a questo orologio gli inquirenti potrebbero infatti ottenere le tracce sui movimenti fatti dalla donna in quell'ultimo giorno prima della denuncia della sua scomparsa.
Questo mercoledì pomeriggio la famiglia di Donato Belli, l'autotrasportatore 50enne di Pisone morto nell'incidente del 22 giugno scorso sulla A1, si è recata nel Piacentino per riportare la salma dell'uomo nell'abitazione di via Don Renato Faliselli. A poco più di una settimana dal terribile incidente, il magistrato ha dato il via libera alla sepoltura, dopo che la salma è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria in un cimitero di Piacenza per consentire di fare luce sulle dinamiche dell'incidente. Quella mattina la cisterna che l'uomo stava guidando si è scontrata con un altro mezzo pesante, esplodendo. Per il pisoniese non c'è stato nulla da fare. Già nei giorni scorsi, nella sua abitazione, numerose persone si erano recate per esprimere il proprio cordoglio. I funerali saranno sabato alle ore 10 nel cimitero. Belli lascia la compagna Elena, i 2 figli, la madre Clara, il padre Bortolo ed i fratelli Silvano ed Ivano, anche loro autotrasportatori.
Anche l'ultimo report del mese di giugno non mostra variazioni. In 30 giorni si è visto un netto miglioramento dell'andamento dei contagi. I casi positivi sono stati 40 in tutto dal 1 giugno, un virus che si dimostra meno aggressivo considerata l'assenza di nuovi decessi. In Valle Camonica il Covid non fa vittime, infatti, dal 27 maggio. E resta Montisola il comune più vaccinato, con una copertura dell'88,06%. Seguono paesi della Valle Camonica come Monno, Saviore, Bezza, Bione, Sellero, Paspardo, Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo, Lozio e Bienno, tutti con percentuali maggiori dell'80% di vaccinati. E proprio ieri il sindaco di Montisola, Fiorello Turla, ha ricevuto sull'isola del Lago d'Iseo il presidente della regione, Attilio Fontana, per parlare del risultato ottenuto come isola minore Covid-free e di altri progetti futuri.
Il consorzio dei residenti di Montecampione si prepara a varare il nuovo statuto. Avverrà il 18 agosto prossimo, quando si terrà l'assemblea straordinaria dei residenti. L'obiettivo è quello di diventare un ente riconosciuto dalla regione per poter erogare servizi solitamente in carico agli enti pubblici e svolgere attività commerciali accessorie. Il consorzio può occuparsi di attività come la manutenzione del verde, la gestione della rete idrica, la pulizia delle strade e del sistema fognario, l'illuminazione pubblica e la gestione degli impianti sportivi e del cinema. La sua durata rinnovata e prevista fino a fine 2030 con possibilità di proroga. Il nuovo statuto prevede inoltre l'obbligo di aderire da parte di tutti i proprietari di immobili anche in caso di vendita. Una parte questa che non piace ai dissidenti, come i membri del Comitato per Montecampione, che chiedono la chiusura del consorzio o la libertà di aderire all'associazione. Infine, cambia anche il voto assembleare. Dal milionesimale basato sulla superficie delle unità immobiliari si passa al capitario, ovvero al voto per persona, mentre il consiglio di amministrazione si ridimensiona da 11 a 9 membri, tra cui i sindaci di Artoni e di Piancamuno. I più attenti avranno notato negli ultimi giorni la comparsa nei comuni della Valle Camonica di alcuni manifesti con le incisioni rupestri Camune protagoniste. È il primo passo di Manifesto Rupestre, progetto messo a punto da Lorenzo Caffi, grafico pubblicitario che ha vinto il bando della Comunità Montana, in cui si chiedeva ad operatori culturali, esperti di comunicazione, marketing e grafica di immaginare nuovi percorsi di rilancio del territorio. L'idea di Caffi di raccontare la storia millenaria del patrimonio UNESCO presente in Valle Camonica con elementi di forte impatto visivo, tradotti in 9 manifesti, ognuno dei quali affronta una tappa della storia delle incisioni rupestri Camune. Si va dai riconoscimenti ottenuti di patrimonio dell'umanità e riserva della biosfera, alle mostre nazionali ed internazionali dedicate alle incisioni, passando per le campagne di rilevamento effettuate, la nascita del logo della regione Lombardia, la Rosa Camuna, fino alle curiosità e agli scenari futuri delle prossime ricerche. Le incisioni sono così affiancate da immagini e collage che attirano l'attenzione e divertono, legando la storia alla contemporaneità. La campagna durerà fino a settembre, dopo le affissioni si passerà a promuoverla sui social network del distretto culturale. Vogliamo che la Valle Camonica si lasci alle spalle questo periodo tragico, hanno commentato Attilio Cristini e Sergio Bonomelli, presidenti del distretto culturale e del gruppo istituzionale di coordinamento del tavolo UNESCO, e che il mondo della cultura si sforzi di trovare nuove strade. È bello che gli spazi di affissione dei comuni si colorino della nostra cultura e della fantasia creativa di Lorenzo Caffi.
L'Assemblea dei Soci di Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A., riunita per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, ha eletto il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per i triennio 2021-2023, riconfermando Lucio Gagliardi, presidente, Aurelia Sandrini, vicepresidente, affiancati dal nuovo consigliere in ingresso Luca Clementi. Proprio il presidente Gagliardi ha illustrato il bilancio consuntivo 2020 di Valle Camonica Servizi Vendite, chiuso anche quest'anno in positivo. Nuova presidenza invece per Valle Camonica Servizi SRL. Martedì, nel corso dell'annuale assemblea dei soci, è stata eletta Katia Abbondio, amministratore delegato di Fedabo SPA. Rinnovo del consiglio con la riconferma di Elena Broggi e Anna Recaldini, neoeletti Marco Basioli e Fausto Romelli. Già membro del consiglio del consorzio Valle Camonica Servizi da 4 anni, Katia Abbondio ha esperienza nel settore dell'energia, essendo CEO di un'azienda leader a livello nazionale nella consulenza per l'energia, la Fedabo, appunto.
A conclusione di un'importante stagione agonistica per Giuseppe Romele, atleta della polisportiva disabili di Valle Camonica, giunge un altro importante riconoscimento. Su indicazione della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, infatti, Romele è stato scelto dalla Gazzetta dello Sport come atleta paralimpico per la stagione 2020-2021. L'atleta di Pisogna riceverà il riconoscimento il 14 luglio prossimo durante il Gran Galà della Neve, che si terrà a partire dalle ore 18:30 a Cortina d'Ampezzo, che sarà possibile seguire in streaming sul sito della Gazzetta dello Sport. Nei mesi scorsi, alla prima esperienza nello sci nordico, Romele ha ottenuto un secondo posto assoluto ai campionati del mondo di Vuokkati in Finlandia, ottenendo tra l'altro 2 primi posti, uno nella gara corta di 5 km ed uno nella long distance, entrambe categoria sitting. Per la polisportiva, si legge in una nota, è un ulteriore premio alla tenacia, all'impegno e alla professionalità di Giuseppe, che ha dimostrato la sua eclettica personalità sportiva nell'eccellere in diverse specialità sportive, dal nuoto al ciclismo, per giungere ad essere atleta dell'anno nello sci nordico.
Il 4 luglio si tornerà a correre sui sentieri dell'Alto Piano del Sole nei comuni di Borno, Lozio, Ossimo e Piancogno con la Valle Camonica Bike Enjoy. Dopo il forzato stop del 2020 sono state introdotte alcune novità, la prima legata al percorso, l'esigenza di evitare il più possibile gli assembramenti ha indotto a cambiare il luogo della partenza, non più la piccola piazza di Borno, ma il grande piazzale dell'Adventureland. Da lì si affronterà l'anello della Valsorda nel comune di Piancogno, poi ritorno dal Via e direzione Lago di Lova. Dal GPM del Colle Mignone a 1550 metri si inizia la discesa verso Villa di Lozio, totalmente rinnovata, mentre non si arriverà più fino alla sommità dei Monti di Cerveno. Pressoché invariata la parte finale nel comune di Ossimo, una decina di chilometri impegnativi che porteranno sotto il traguardo posto come sempre in piazza a Borno. Le novità non finiscono qui e passeranno per il pacco gara, formula iscrizioni, pasta party, partner, tanti piccoli cambiamenti che avranno l'unico scopo di coccolare gli atleti iscritti. La gara fa parte dei circuiti Easy Cup e Bricks Adventure, quindi tutti gli abbonati sono automaticamente iscritti, le iscrizioni sono limitate a 500 posti per poter gestire con attenzione tutti i protocolli anti-Covid necessari. Le informazioni alla mail info@vallecamonicabikeenjoy.it.
Passiamo alla viabilità. Sulla statale 42 fino al 9 luglio, esclusi i festivi e prefestivi, senso unico alternato regolato da semaforo dalle 21 alle 6 per tratti non superiori ai 500 metri, lungo 12 km di strada di media e bassa valle. A Cimbergo invece fino al 13 luglio il comune impone la chiusura della strada dalla località Figna alla località Vignola a partire dall'incrocio con la strada provinciale 88 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 fino a fine lavori di interramento delle linee di media tensione ed opere accessorie. A Piancamuno, per permettere lo svolgimento di lavori pubblici, il comune impone fino alla mezzanotte del 16 luglio l'istituzione del senso unico alternato in via Novella dal civico 1 all'incrocio con via Torre ed in via Torre dal civico 32 all'incrocio con via Novella. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo sereno con probabili annuvolamenti durante la giornata, temperature minime in calo a 16 gradi, così come le massime a 25 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Peschiera Maraio di Montesola, funerali di Benito Archetti di 92 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, partendo alle 14.45 dall'abitazione. A Pisogna i funerali di Angela Zanardini, vedova Cotti, di 73 anni, alle 9.30 nella chiesa della Pieve, partendo con corteo in auto alle 9.20 dalla sala del commiato della RSA. Ad Artonia i funerali di Maria Innocenza Piali, vedova Martinelli, detta Cenza, di 94 anni, alle 10 presso il cimitero. La chiesa oggi celebra Sant'Aron, San Carileffo, i Santi Casto e Secondino, San Domiziano di Brebon, Santa Ester, San Giustino Rona Madrigal, San Golveno di Leon, Sant'Olivero Planket, Santa Regina di Denain e San Teodorico di Mondor. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
È tutto, grazie per averci seguito, un buon proseguimento ed ascolto, rimanete su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.